Cominciamo con proprio una preghiera di Veronica Giuliani, che credo che si fa entrare un po' ancora una volta nella dinamica presentata da Paolo. Noi continuiamo la nostra riflessione a partire dall'inizio del capitolo settimo, abbiamo concluso, ci lasciamo alle spalle il sesto, e mi è stata data da Giovanni Paolo questa preghiera, dice: Gesù mio caro, mio Padre amoroso, mio sommo bene, bontà immensa, amore infinito, misericordia eterna, fa di me quello che vuoi. Io ti voglio amare in qualunque situazione mi trovi, nelle tenebre o nella luce, ed altro volere non voglio che la tua santa volontà. Amen. In fondo è ancora una volta entrare nelle scelte umili e povere di Cristo, di cui parlava sempre Sant'Ignazio, e che non è se non la ripresa di quello che dice San Paolo, questo consegnarsi totalmente, questo mettersi nelle sue mani, e è proprio quello che vediamo adesso. Quello che ho intitolato la rettitudine di Paolo, è Paolo che presenta se stesso, che comincia a presentarsi questo come lui si è comportato. Paolo riprende il tema di prima, no? Aveva detto ai suoi cristiani di Corinto: attenti a non indietreggiare, attenti a non fare misture, a fare del sincretismo, non potete mischiare Gesù e il nemico, non potete mettere insieme paganesimo e cristianesimo, non dovete. E poi dice questo: ricordatevi che ormai appartenete a Dio, e appartenere a Dio, usa il termine, siamo tempio del Dio vivente, cioè siamo, non dice siete, ma siamo tutti quanti, siamo il luogo dove Dio abita, e questo Dio che cammina. E poi abbiamo visto queste sette citazioni in pochi versetti dell'Antico Testamento per sottolineare la verità di queste di queste promesse. E in effetti col capitolo settimo si comincia così: con tali promesse, con queste promesse che abbiamo visto, questo Dio che cammina con noi, questo Dio che ci vuole inabitare, che ci chiede di uscire in mezzo a loro, che ci chiede di metterci in disparte, di non toccare nulla di impuro, di essere, che lui ci promette di essere padre, che noi siamo figli e figlie, quindi che siamo una novità, che siamo ormai una creazione nuova. Ecco, con queste promesse, allora, attenzione, c'è la famosa parola che troviamo spesso, no? Quando leggiamo la lettera di San Paolo c'è sempre carissimi. Ora uno dice carissimi, è quello che uno scrive quando le scrivo ai miei amici, carissimi, ma la mia sorpresa è che la prima volta che io mi trovo alla scoperta dell'acqua calda, io vado a cercare carissimi e in greco non c'è niente, non c'è carissimi, c'è agapetoi, che è stato tradotto, vuol dire amati, vuol dire coloro che fanno esperienza dell'agape, che è molto di più che carissimi, no? Carissimi sono i dentisti, ma capite, ma un'altra cosa, oppure carissimo vuol dire sì, mi sei una persona amica, no? E purtroppo è questo, è la traduzione, in latino San Gerolamo ha tradotto carissimi, e in latino, in italiano, ha detto: ma sì, carissimi, lasciamo carissimi. È diventato sempre carissimi. Adesso io non so che cosa dice la Bibbia di Gerusalemme, non sono andato a cercarlo perché sennò dovrei passare tutte le lingue. Però ecco, agapetoi è piuttosto coloro che hanno fatto esperienza dell'agape. Cioè, voi, capite che è diverso, eh? Viene me, carissimi, viene me, la stessa cosa. Nella nuova traduzione cosa dice? Carissimi, no, anche qui dice carissimi anche, nella nuova versione, quindi siamo sempre dei dentisti. Comunque sia, Ecco, San Paolo sta dicendo, voi che avete fatto esperienza dell'amore di Dio, dell'agape, allora dovete, avendo queste promesse, cosa dovete fare? Cazzarisomen, purifichiamo, notate bene, è un imperativo futuro, il verbo diventare puri, purifichiamo noi stessi, è un invito a cambiare, no? Ritornate, vedete che ritorniamo al tema del non so più chi sono, no? Sono diventato nuovo, sono rinnovato, se sono rinnovato devo togliere tutto ciò che c'è di scoria, no? Lavare, pulire. Proprio tra l'altro il rendersi puri, tra l'altro in italiano purificare è curioso perché il verbo catarizzo o diventare puro, perché viene fuori la parola kataros che vuol dire puro, è più greco in italiano che in latino, che in greco, perché in italiano purificare viene da pur pyros, che vuol dire fuoco, vuol dire passare attraverso il fuoco, quindi è molto più efficace, potremmo dire, in italiano che neanche in greco, perché c'è dentro una parola greca, fuoco, che vuol dire passare proprio attraverso il fuoco. Quando uno passa attraverso il fuoco, è chiaro che tutte le scorie bruciano e rimane ciò che è essenziale, no? Il ferro, i metalli, eccetera, si bruciano tutte le scorie e rimane ciò che invece è vero, è autentico. Quindi l'invito è purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito. Ma che cosa vuol dire questa macchia della carne e dello spirito? E ci sono delle macchie della carne, delle macchie dello spirito, ma siamo i cristiani da tintoria, ecco qui, no? Cioè da tinteggiare, da smacchiare, togliere le macchie. Che cosa sta dicendo? Cos'è queste macchie della carne e dello spirito? Cioè, quelle debolezze che riguardano la nostra fragilità umana, carne vuol dire fragilità, vuol dire pochezza, e quindi sono quelle fragilità che ci portiamo dentro, che sono l'animosità, le arrabbiature, le tensioni, queste cose che ci fanno capire tutta la nostra pochezza, tutta la nostra carnalità intesa, ma non ha niente a che vedere con il sesto e nono comandamento, capite? Cioè, perché purtroppo quando si parla di carne uno pensa sempre a quello. Non è quello, non c'entrano i peccati sessuali qui, sono più o i disordini genitali o altre cose, no, si tratta piuttosto di tutto ciò che è legato alla nostra fragilità umana, quelle disuguaglianze di umore, quell'essere un po' su, un po' giù, quelle situazioni che un giorno mi sento entusiasta, un giorno mi sento... Queste sono le debolezze della nostra umanità, ecco la carne, carne che vuol dire l'umanità fragile. Però ci sono anche le macchie dello spirito, che non c'entra niente, che lo spirito ha delle macchie, come facciamo a sapere se smacchiare, qual è lo smacchiatore dello spirito? Ma quali sono le macchie dello spirito? Sono invece quelle tentazioni un po' più pesanti che ci allontanano dalla vita delle beatitudini, capite? È un'altra cosa, cioè ci sono le fragilità deboli, fragili che derivano dalla nostra debolezza, dalla nostra povertà, sono quelle cose a cui dobbiamo far fronte ogni giorno, che cambia il tempo, c'è il vento forte, viene il dolore artrosici, mi sento tirare dentro, non sto bene, non ho una gran voglia di parlare con le persone, vorrei stare piuttosto per mio conto, cioè queste sono le fragilità, chiamiamolo così, della carne. Poi invece sono le debolezze, la fragilità o le macchie dello spirito, che sono invece le pigrizie coltivate, il lasciar perdere, i compromessi, come parlavamo prima, questo giocare. Allora dice, sia gli uni che gli altri, dobbiamo lavorare sulla purificazione. Vuol dire il cristiano, e questo è il lavoro. Ora, conversione vuol dire proprio questo, no? Quindi purificarci, portando a compimento la santificazione nel timore, e di qui non saprei io dire timore di Dio, perché enfobo, e anche qui c'è ancora una volta uno che io chiamerei il genitivo epesegetico, perché anche qui manca l'articolo. E qui non è tanto il timore di Dio, come il timore che viene da Dio, il timore che appartiene a Dio, ma è piuttosto il timore che è Dio, no? Adesso mi spiego meglio, cerchiamo di capire. Allora, che cosa dobbiamo fare? Allora, qual è il cammino che bisogna fare? Il cammino è quello di epiteluntes, cioè portando a compimento. C'è un teleo, epiteleo, epi è il verbo che ti porta verso, è un verbo verso della tensione, no? È il verbo che esprime un moto a, cioè, quindi devi arrivare dove? Eis telos, cioè verso la conclusione, cioè in fondo quando si parla di teleo, il verbo teleo, dove c'è dentro la parola telos in greco che vuol dire arrivare fino in fondo, vuol dire non fare le cose a metà, ecco. Quindi dovete arrivare a non fare le cose a metà, ecco. Cioè, portare a compimento vuol dire questo, cioè non esiste una santità a metà, no? La santità deve essere portata a compimento. Vediamo la traduzione che c'era qui. Portando a compimento la santità nel timore di Dio, sì. Ecco, portare a compimento la santità vuol dire proprio questo, cioè una santità vissuta pienamente. Che cos'è la santità vissuta pienamente? È curioso che San Paolo qui mette insieme due cose, mette insieme ciò che è detto nelle beatitudini di Matteo, cioè nel discorso delle beatitudini di Matteo e nel discorso delle beatitudini di Luca. Curioso, perché? San Luca dice, San Matteo dice, siate voi dunque perfetti, e c'è dentro perfetto, traduzione perfetto, che è giusta, perfetto, ma di per sé non vorrebbe dire proprio così, dice teleioi, vedete che c'è il verbo telos, anche qui, telos, c'è dunque teleioi, e spiega cosa vuol dire essere teleioi, che ti viene tradotto in italiano perfetto. Il padre cosa fa? Fa piovere sui buoni, sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti, fa spuntare il sole, cioè non dice i buoni hanno l'acqua sul loro giardino, i cattivi niente. I giusti hanno il sole sul loro giardino, i cattivi niente, usciranno sempre con l'ombrello, oppure avranno bufere di neve o altro. Capite che non ce la salviamo più, perché un giorno siamo così, un giorno siamo così, e Dio non sa bene nei pasticci dover far spuntare il sole solo sui buoni o far piovere solo sui giusti. È un po' difficile, credo sarebbe qualcosa di molto complicato, no? Ora, che cosa vuol dire Gesù in realtà? Vuol dire come il Padre fa le cose intere, non a metà, cioè ama buoni e cattivi, giusti e ingiusti, eis telos, cioè tutto, siete anche voi persone capaci di amare in maniera piena, totale, quindi siate voi dunque perfetti, cioè portate a compimento, qui parla portando a compimento, ecco, epiteluntes, però parla di santificazione, agiosunen, cioè la santificazione è quando San Luca parla e dice siate voi dunque misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Che cos'è la santificazione? Avere un cuore diverso dagli altri, non essere come gli altri. Come fa Dio? Dio, siate misericordiosi come Dio, il quale è aperto a tutti, non fa preferenze di persone, quindi fa vedere che pienezza e santificazione sono un'unica cosa, perché uno dice, ma insomma, o uno è santo, come si fa a dire portare a compimento la santificazione? O la santificazione c'è o non c'è, come la vita, capite? Non posso dire, sono un po' santo, no. Una mezza aureola, no? C'erano... mezza aureola, si sta formando pian piano, magari un po' sghimbescio, non ancora rotonda e quadrata, poi magari cadendo e rotolando, poi dopo si arrotondano, un po' come i sassi che cadendo si smussano e diventano rotondi. No, non è questo, capite? Vuol dire che allora c'è tutto un cammino che è il cammino che ti porta a non far più differenza di persone, cioè ad agire come agisce il Padre. Qui è chiaramente Paolo ha in mente sicuramente il discorso delle beatitudini, ha in mente quello che Gesù dice, siate come il Padre. Circolavano sicuramente dei libretti con dei detti e dei racconti di ciò che Gesù aveva fatto, dei detti di Gesù, e quindi San Paolo doveva essere ben esperto su questo, quindi non fa se non citare, no? Siate voi dunque perfetti, teleioi, quindi epiteluntes, e quindi siate, quindi portando a compimento, quindi non fate le cose a metà, non siate cristiani a metà, e la santificazione, questa santificazione come si porta a compimento? Ora, il phobos teu, quello che noi chiamiamo, che viene tradotto il timore di Dio, non è la paura di Dio, capite? È un'altra cosa. Il timore di Dio è ricordate che quando si fa l'elenco dei doni dello Spirito Santo, l'ultimo è il timore di Dio, no? Sapienza, intelletto, consiglio, scienza, pietà, poi timore di Dio, l'ho lasciato via uno.
Consiglio,
sapienza, intelletto, consiglio, no, l'ho detto consiglio, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio, ecco, fortezza mancava. Allora, il settimo è il timore di Dio. Che cos'è il timore di Dio? Non è la paura di Dio, eh? Il timore di Dio è la consapevolezza, Dio mi ama, guarda come mi vuol bene, ha dato suo figlio, me lo dà ogni giorno. E allora io dentro di me dico, mamma mia, come faccio a rispondere a un amore così grande? Ecco il timore di Dio, è il timore di non amarlo abbastanza, ma non è paura, capite? È il figlio che, sentendosi molto amato dal papà, dice, come faccio a rispondere a questo amore così grande? Come riesco a... Allora, il timore di Dio, capite, che è un dono dello Spirito Santo, perché è un dilatare il cuore, perché la mia risposta sia veramente piena. E allora, che cos'è il timore di Dio? Potremmo dire, l'amore che è Dio. E questo amore che è Dio, non è il timore di Dio, ma l'amore che è Dio, quindi il di Dio è piuttosto un genitivo esegetico, come la città di Roma, l'amore che è Dio, questo timore che viene da Dio, che è soltanto Dio che dà. Ebbene, allora, se tu hai dentro questo amore di Dio, allora potremmo ritradurre diversamente questa frase, dicendo, poiché siete presi da questo amore di Dio, timore di Dio, e quindi voi avete fatto esperienza dell'agape, agapetoi, allora tenete presente tutte queste cose e camminate per rendere sempre più pieno questo amore che avete ricevuto. Mi sono spiegato? Ecco. Però non è una traduzione letterale, è piuttosto l'intuire ciò che Paolo vuol dire, ecco, non so se sono riuscito a trasmettervi un po' di questo. Siamo al secondo versetto e poi c'è questa, ancora vedete ancora Paolo che tira fuori tutto il suo cuore, no? Fate posto a noi, fateci posto, cioè coresate, ricordate che quando c'era, abbiamo visto il verbo stenocorein, avere poco spazio, no? Siamo nelle ristrettezze, cioè vorremmo avere più respiro, invece siamo schiacciati, non ci viene dato spazio nell'umanità, nell'amore, non veniamo considerati, quando uno vive in strettezze perché non è considerato, c'era questo stenocorein, stenocorais, qualcosa del genere, no? E qui invece si parla proprio di coresate, cioè fate posto, anche qui è un imperativo futuro, no? Che non esiste da noi, nella lingua italiana l'imperativo futuro non esiste, ma nel esiste l'imperativo. Mentre in greco esiste anche l'imperativo futuro, che è un datevi da fare per aprire i vostri cuori a noi, fateci spazio, vuol dire questo in fondo, no? Dateci fiducia, aprite il cuore, non abbiate paura ad accoglierci dentro di voi. Già prima dicevate, diceva Paolo, no, dentro di voi siete allo stretto, io invece no, dentro di noi siete alla larga, perché il mio cuore è grande, quindi fate posto a noi. E poi dice, a nessuno noi abbiamo fatto ingiustizia, è di Chesamen, ricordate, la giustizia è la di qui, l'abbiamo visto, no? Il Signore che è giusto, quindi non abbiamo fatto ingiustizia a nessuno, cioè non abbiamo, e poi dice, e nessuno abbiamo corrotto, e feiramen, non so, vediamo, dice sfruttato, e in realtà è proprio il corrompere, no? È la corruzione che viene attraverso i mostarelle, no? Gesti che cercano di accaparrarsi la benevolenza usando i mezzucci, ecco, non è proprio sfruttare, è proprio invece il corrompere, non so come il francese.
Exploiter
è proprio il corrompere, no? No? Sfruttare, sì. E sfruttare però è uno sfruttare corrompendo, cioè un po', cioè quando si sfrutta si corrompe, insomma, no? Corrotto, ma non nel senso corrompere vuol dire portare a fare delle azioni cattive, no? Ma aggirare, abbindolare un po', cioè io con piccoli sorrisi, regalini, eccetera, ti tiro dalla mia parte, cioè guarda che io non ho cercato di tirare nessuno dalla mia parte, in questo senso, ecco. Non è tanto lo sfruttare. Poi dice, nessuno abbiamo raggirato, perché lo riprende due volte, capite? C'è un corrompere e poi c'è un raggirare, quindi nessuno abbiamo raggirato. La traduzione che ho io davanti, quella di un altro traduttore, dice non abbiamo danneggiato nessuno, c'è un danneggiare, poi non abbiamo sfruttato nessuno. Ecco, sì, è un danneggiare perché è piuttosto un raggirare, e poi dall'altra parte, anche qui, comunque sì, ci siamo. Qua San Paolo dice che, guardate che io mi sono comportato in maniera trasparente, E infatti io l'ho intitolato il nostro testo La rettitudine di Paolo, cioè Paolo non ha vergogna a dire queste cose, non so, io mi sentirei in imbarazzo, dice, ma facendo un esame di coscienza qualcosa ho sbagliato, e invece Paolo con trasparenza dice guardate, noi non abbiamo mai fatto preferenze di persone, ci siamo comportati così come Dio vuole. Mamma mia, che rettitudine quest'uomo. E poi non lo dico, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannare, non lo dico a vostra condanna questo. Poi dice, ho detto poco prima, infatti, che siete nei nostri cuori, così da morire insieme e insieme vivere. Non so se è la stessa cosa che avete trovato, è proprio così. Mentre la vecchia traduzione che ho io dice siete nel nostro cuore per la vita e per la morte. Invece non è proprio così, Invece no, io proprio nel greco c'è così da, nei nostri cuori siete così da insieme, è morire, è curioso perché lui inventa i verbi, Paolo, non è insieme vivere, non è insieme poi vivere, suna pozzanein, insieme morire, znesco vuol dire morire, e c'è un sun, cioè è un con morire e con vivere, e poi c'è sunzen, il verbo zeo, zo vuol dire vivere, e quindi suze vuol dire vivere insieme, morire insieme, cioè io sono in unione profondo con voi tanto da essere conmorente e convivente, ecco, è brutto dire convivente perché adesso vuol dire tutt'altro, lasciamo perdere, per dire sono capace di morire con voi, cioè sono tutt'uno con voi, mi sento unito profondamente a voi, sono, è bellissimo, cioè San Paolo che dice non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me, ricordate quante volte esprime questa unione profonda con Cristo, per me vivere è Cristo e morire è un guadagno, questo stare in Cristo, ma se i suoi sono diventati tutt'uno con lui, vuol dire che in Cristo lui li ritrova tutti, e viene in mente la conversione di San Paolo, no? Paolo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma Gesù, Paolo non stava perseguitando Gesù, stava perseguitando i cristiani, è lì lo shock di Paolo, lo shock è il risveglio di Paolo, è lì quando dice, ma allora, se davvero Dio mi dice perché mi perseguiti, vuol dire che lui sta vivendo e vive ed è risorto, ed è presente nelle membra, cioè nei cristiani che io perseguito. Vuol dire che tra Cristo e i suoi cristiani c'è unità. E allora lui, vivendo in unione con Cristo, è in unione con tutti i cristiani. E capite perché può dire, posso convivere e conmorire con voi, cioè... Quando lui parla, siamo, ricordate la prima lettera ai Corinzi, no? Siamo con morti, siamo con risorti, siamo con seduti con lui nella gloria, cioè tutto è con Gesù, no? Tutto in unione con Gesù, e quindi qui dice la stessa cosa dei cristiani. Sono molto franco con voi, anche qui siamo al versetto quarto. C'è molta a me franchezza verso di voi. Vuol dire, cioè, io ho molta franchezza con voi, molto vanto ho su di voi, cioè, mamma mia, sono contento, mi vanto di voi, mamma mia, cioè, mi sei, la traduzione che io ho molto da vantarmi di voi, sì, ecco, ho molto vanto su di voi, e poi soprattutto, sentite che bello, sono ricolmo di consolazione. Il verbo è quello della pienezza, plepleromai te paraclesei, cioè sono pieno, sono ricolmo proprio, sono colmato di consolazioni. E poi sono tutti verbi strani, perché poi c'è iperperissomai, periseuomai, quindi sovrabbondo, perché abbondare è già grande, no? Abbondo, ma lui dice, aggiunge iper, cioè superabbondare, no? Sovrabbondare, no? Di gioia, quindi parla di franchezza, poi parla di vanto, parla di consolazione, paraclesis, guarda la paraclesis, viene in mente il Paraclito, il consolatore, cioè io che ho dentro lo Spirito Santo mi sento pieno di consolazione, e poi parla di sovrabbondo di cara, gioia, caire, caire, caire è la parola che dice l'angelo a Maria, rallegrati Maria, e poi dove io sono, questa, dove la trovo questa consolazione? La trovo, notate bene, in ogni flizzei emon, e qui flizze, vi ricordate, è la schiacciatura delle olive, cioè ogni volta che sono schiacciato come le olive, che sono spremuto come le olive, faccio esperienza di umiliazioni, di schiacciamenti, faccio esperienza del Getsemani, ebbene in quel momento io mi trovo sovrabbondante di gioia. Perché? Ma perché sono unito a Cristo, perché sento di partecipare alle sofferenze di Cristo, è la preghiera di Veronica Giuliani, no? Che abbiamo letto prima, cioè questo sentirci uniti profondamente a Lui, quindi ogni situazione, anche la più estrema, non è qualcosa che mi allontana da Gesù, ma è qualcosa che mi avvicina a Gesù, perché più sono sulla croce, più sono vicino a Lui. Paolo dirà addirittura, ricorderà, sono crocifisso con Cristo, no? Dove il crocifisso con Cristo non vuol dire lui accanto, io sono accanto a lui, lui è sulla croce di qui, io sono di là. No, lui è la mia croce, cioè ormai siamo diventati tutt'uno, lui è la croce e io sono attaccato a lui. Crocifisso con Cristo vuol dire sono inchiodato a Cristo, quindi lui soffre, soffro io. Lui muore anch'io, lui risorge, risorgo anch'io, cioè sono ormai tutt'uno, per la vita e per la morte sono con lui. E allora è che è bellissimo, no? Quindi mi posso, nonostante, quindi in mezzo a queste tribolazioni, malgrado queste tribolazioni, io sono ricolmo di gioia, di consolazione, perché non è che essere con i cristiani di Corinto voleva dire trovare facilità, questi qui erano un po' come la tana dei serpenti a sonagli, e però lui dice, in mezzo a tutte queste cose io sovrabbondo di gioia, mamma mia, il coraggio, E anzi, proprio sono in sovrabbondo proprio in ogni schiacciamento, in ogni schiacciamento. E infatti, dice, adesso Paolo continua, e infatti, essendo venuti noi in Macedonia, Paolo è arrivato in Macedonia, vi ricordate, ha abbandonato Corinto, eccetera, dice che nessun riposo ha avuto la nostra carne, sta parlando di sé, cioè il mio povero corpo e la mia fragilità non ha avuto nessun riposo, ma in ogni cosa siamo stati, ecco qui, slibomeno, capite che c'è ancora la flipsis, cioè in ogni cosa siamo stati schiacciati come olive, cioè non è che siamo arrivati in Macedonia, oh finalmente, guarda che bellezza, ma arrivati lì in ogni cosa, non qualche volta, ma sì, di tanto in tanto, no, empantì. In ogni cosa noi siamo stati schiacciati come le olive, cioè in Macedonia siamo stati messi nel frantoio. Non è che siamo venuti a Macedonia e siamo trovati lì, sulla, ah, che bello la Macedonia, tutte le sere Macedonia. Invece no, non è quello, è magari congelato, niente. Qui tutte le sere, tutti i giorni c'è la psipsis, c'è questo essere schiacciati, quindi mamma mia, questa tribolazione, questi schiacciamenti, no? E poi dice, fuori, notate bene, è interessante perché dice, fuori combattimenti, battaglie, macai, vuol dire battaglie, plurale, non una battaglia, fuori, dentro paure, perché dice che ce la faranno, come sarà? Perché Paolo è preoccupato di questi qui di Corinto e cosa faranno? E prenderanno pesci in faccia a Tito che io ho mandato là con un messaggio di pace, lo accoglieranno o gli daranno legnate, Tito tornerà a casa con la coda tra le zampe, cosa succederà? E poi la preoccupazione di Macedonia, questi qui di Macedonia rispondono, quindi San Paolo che dice di vivere questa dinamica di fatica, dentro paure, ma colui che consola, è curioso perché qui stavolta troviamo Oteos, non dice Teos, non dice Dio, ma Oteos, vedete che c'è, cioè perché noi abbiamo trovato tante volte il genitivo di Dio ma senza articolo, vuol dire che San Paolo non è che dimenticava l'articolo, non è rimasto nella penna, se non l'ha messo ha ragion veduta, perché voleva un genitivo esegetico, quindi era l'amore di Dio, l'amore che è Dio, no, mentre invece quando vuoi parlare di Dio e parla solo di lui, usa l'articolo Dio oppure di Dio o a Dio eccetera, gli articoli vengono usati, e quindi dice, ma colui che consola i tapini, notate bene, tus tapinus, vi ricordate che abbiamo già trovato i tapini, no? Che vuol dire proprio i poverini, cioè il Signore è colui che più mi vede poverino, più viene a consolarmi, lui è veramente il paracalon, ecco qui il paracleto, capite? È colui il consolatore dei tapini, ah, che bello, no? Beati i poveri, perché Dio ci prende cura di loro, beati i poveri spirito, di essi il regno dei cieli, cioè il Dio che consola i tapini, ha consolato noi, nella venuta di Tito, cioè io ero qui, ero un po' friggevo un po', dicevo come verrà trattato Tito, cosa sarà, io ho vissuto in Macedonia terribili momenti, Tito è partito, non torna, cosa fa, è in ritardo, è perché, e cosa gli hanno fatto, cosa è successo, tornerà distrutto, dovrò fargli una seduta per sostenerlo di psicologica, per dargli un po' di coraggio, avrà perso la fede, tornerà, dice basta non mandarmi più, oppure allora invece la venuta di Tito è stata cioè vedete Paolo come legge gli avvenimenti, non dice per fortuna è tornato Tito e allora tutto è andato a posto, no, dice è il Dio di ogni consolazione che non permette che noi veniamo schiacciati al di sopra delle nostre forze, ricordate questo Dio che ci dà anche le fatiche proporzionate alla nostra possibilità di portarle, no? Questa agape che è proporzionata alle spalle che possiamo avere, allora questo Dio che è colui che consola i tapini, e quindi non può dire ai tapini, vabbè, tanto sei un tapino, Ranges, no, che ne frega, più peggio di così non succederà, e invece no, e quindi colui che consola, cosa ha fatto? Ah, mi ha consolato con la venuta di Tito, cioè la venuta di Tito è stata una grande tribolazione, è stata una grande consolazione nella mia tribolazione. In effetti cosa fa Tito? dice così, dice, non solo, dice, non solo nella venuta di lui, ma, quindi non mi sono rallegrato perché ho visto Tito, finalmente ti vedo, ah, ti vedo in buona salute, non ti hanno fatto un occhio nero, non ti vedo tornare zoppo e con le stampelle, perché non ti hanno fatto, ti vedo bene, sono contento. Quindi non solo la sua venuta, ma anche nella consolazione con cui è stato consolato da voi. Quindi ho trovato un'altra consolazione, perché ho visto Tito consolato, cioè vabbè è tornato, grazie Signore che è tornato, ma l'ho visto tornare bene, oh che bello, allora davvero il Signore ha toccato i vostri cuori, no? Cosa ha fatto? È tornato annunciando a noi, cioè a noi Paolo, il vostro desiderio, la vostra pena, odurmon. Non so se cosa c'è, lamento?
Dolore.
In realtà non è lupon, il dolore sarebbe lupon, ma qui invece è l'odurmon, è piuttosto il lamento, è il lamento di chi si piange perché dice, oh quanto ti abbiamo fatto male Paolo, oh come ci dispiace che tu hai sofferto, cioè il lamento, Ecco la desolazione, infatti dopo lui parlerà di desolazione, dopo avremo un po', infatti domani continueremo e avremo come titolo la desolazione costruttiva e la consolazione secondo Dio, ci sono consolazioni e desolazioni che vengono comunque da Dio, ne parlerà poi San Paolo comunque. E allora dice che proprio perché ho visto, ci ha annunciato, ci ha detto, il nostro Tito, ci ha detto del vostro desiderio, il desiderio di incontrare Paolo, il desiderio di abbracciarlo, di dirgli tutte le scuse, eccetera, poi il vostro lamento, il lamento vuol dire mamma cosa abbiamo fatto, abbiamo sbagliato, guarda, e poi il vostro zelo, cioè la vostra cura, per migliorare dentro, per diventare migliore, ecco lo zelo, no? Quando uno è preso dallo zelo. E il vostro zelo per me, cioè il vostro desiderio di compiacermi, di consolarmi, di asciugarmi le lacrime, diremmo così, ecco un po' questo desiderio, così che io mi sono rallegrato. Non è più consolato, ma il verbo è Cairo, il verbo Cairo, che vuol dire rallegrarsi, che è proprio il verbo messianico del gioisci figlia di Sion, gioisci Maria, rallegrati, è il verbo della grazia divina, La grazia divina si dice caris, notate bene, caris, la gioia si dice cara in greco, caris, grazia, cioè qualcosa di gratuito, che dà gioia, cara, dare gioia si dice Cairo o Caireo, capite? Vedete che siamo. E lui dice qui, Carenai, sono stato rallegrato, cioè è un passivo, potrebbe essere un passivo divinum, cioè Dio si è servito dei vostri lamenti e di tutte le vostre di vostri pentimenti, eccetera, si è servito di questo per rallegrare me, guarda Dio com'è buono. Vedete come Paolo attribuisce tutto a Dio, no? C'è proprio un passivum che vuole esprimere, è un modo per non parlare di Dio esprimendo il suo nome, il passivum divinum è questo, cioè uso il passivo per evitare il nome di Dio, non nominare il nome di Dio in vano per gli ebrei, Paolo è un ebreo e poi fariseo, quindi ogni volta che noi troviamo un passivo c'è da sospettare che sotto ci sia un desiderio che è un attribuire a Dio, in effetti chi può rallegrarlo? Questa gioia, questa grazia, da chi può venire se non da Dio? Perché è la grazia messianica, è la grazia dei tempi nuovi, è la grazia della creazione nuova che Dio mette in atto nei nostri cuori quando noi ci apriamo a Lui. Capite? Tutta una serie di grazie, no? Che viviamo. Ecco, e allora ci fermiamo qui e cominciamo anche qui a dire cosa desidero e voglio. Ecco, desidererei anch'io vivere questa dimensione di Paolo, vivere questa rettitudine, questa straordinaria bontà fatta di perdono, di comprensione, di tenerezza, questa capacità di rallegrarci con Dio anche, capite? Noi, il nostro rischio è quello che non siamo capaci di rallegrarci con Dio, o di rallegrarci al modo di Dio, no? O di rallegrarci anche della nostra realtà di essere piccoli, perché più siamo piccoli, più il Signore, più siamo tapini, più il Signore ci viene incontro, perché il nostro Dio, abbiamo visto, è il Dio che consola i tapini. Molto bello, colui che o paracalon tutapeinus, bello, il consolatore dei tapini. Oh, che meraviglia! Allora, più sono tapino, più lui mi consola, capite? Allora non mi lamento perché sono tapino, ma Signore, rendimi sempre più tapino perché possa consolarmi di più, perché tu possa farmi sentire tutta la tua vicinanza, la tua tenerezza, la tua bontà. Noi invece diciamo, oh poverino, poverino, perché sono poverino, Signore non mi ama, mi ama di più, perché Dio ha scelto gli ultimi, ha abbassato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Pensate, San Paolo conosceva molto bene il Magnificat, credo, o se non comunque tutta la logica che è racchiusa nei profeti, nei santi anche dell'Antico Testamento, questo Dio che comunque, anche i Salmi, no, parlano spesso di questo capovolgimento, no? Coloro che si credevano grandi vengono buttati giù, ricordate perfino il famoso cantico di Mosè, il Signore ha gettato in mare cavallo e cavaliere, cioè colui che si ergeva sul cavallo, giù tutto, boom. No, invece i poverini, i tapini, hanno attraversato il mare e sono arrivati dall'altra parte, e questi invece sono stati sbalzati. Ecco, allora, ecco, Signore, aiutami a comprendere la fecondità del mio essere tapino, aiutami a comprendere la grandezza di questa mia piccolezza, perché è amata ai tuoi occhi, perché tu ti prendi cura di me, perché non mi abbandoni mai a me stesso. Ecco, credo che possiamo portare tutto questo davanti all'Eucaristia nell'adorazione.